L'uomo bonsai. Testi di Fred Bernard e illustrazioni di François Rocca. Rami, un tronco, il mare, un tronco, rami. Tutto questo scorreva davanti ai nostri occhi sbarrati, dall'alto in basso e dal basso in alto, assecondando lo sciabordio delle onde. Tra le raffiche salate, i cavalloni, il soffio della tormenta, la nebbia liquida, l'infuriare dell'oceano e del cielo, un albero gigantesco ci sfidava. Eravamo tutti riuniti sul ponte del Narvalo, lontani da casa e dai nostri cari, a 100.000 miglia dalla più vicina terraferma, sperduti in mezzo alla più grossa tempesta di cui si è mai stato testimone. Ogni volta che l'albero sprofondava, noi salivamo. Quando si innalzava verso i lampi che squarciavano il cielo, venivamo risucchiati nella vertigine delle onde. Il mare, un tronco, rami, un tronco, il mare. Non era un'allucinazione collettiva. In verità vi dico che per quanto io e i miei uomini fossimo esausti e l'aria satura d'acqua, elettricità e furia, non stavamo sognando. Il capitano Amalfi colpì il vecchio tavolo di legno con un pugno rabbioso, rovesciando il suo bicchiere di rum. Gli ultimi clienti del gambero monco, con le loro facce da delinquenti, pendevano dalle sue labbra screpolate che spuntavano tra la barba rossiccia e cespugliosa. Le pupille del capitano Amalfi tremolavano come la fiamma della lampada e una nube negli occhi velava il blu della sua anima. Si alzò, trascinando la sua ombra fino alla soglia che aveva varcato ore prima sul far della notte. È inutile che continui se non mi credete, inutile che perda tempo, inutile che resti qui un minuto di più. Nel silenzio pesante del gambero monco, Amalfi si rimise a sedere. Si udivano solo i rumori attutiti del porto, delicati e discreti come respiri. Il capitano riprese il suo racconto. Albero a tribordo, erano le prime luci dell'alba e, passato il tifone, sul mare si stagliava la sagoma di una nave arborescente. Piantato nello scafo di una vecchia nave, incassato tra le alberature spezzate e il cordame, un albero si ergeva, superbo e fiero. Mentre i miei uomini strizzavano gli occhi per guardare il maestoso vegetale, ordinai di calare una scialuppa. Era la mattina del 24 aprile 1894. I gabbiani cessavano di volare. Due dei marinai mi accompagnarono sul ponte della nave, finché ci ritrovammo ai piedi dello sbalorditivo viaggiatore. Le radici dell'albero affondavano nelle viscere della nave e da tempo avevano sollevato e bucato assi e travi. I rami avevano strappato i pennoni, reciso le sartie e si slanciavano verso il cielo, immensi. Io mi interrogavo in silenzio. «Eccovi finalmente, benvenuti a chiunque voi siate», disse l'albero. Io feci qualche passo indietro. Se non li avessi trattenuti, i due marinai avrebbero ben presto riguadagnato la scialuppa. Chi si nasconde qui? Chi è al comando di questo giardino galleggiante? Facemmo per tre volte il giro del tronco e ispezionammo i corridoi della nave, attraversati dalle membra nodose dell'albero. «Sono l'unico a bordo», disse l'albero. «Ora siamo in quattro, finalmente». Sono ormai 200 anni che non ricevo visite. Quel giorno, il giorno in cui incontrai l'albero, credete di aver perduto la ragione o la vita durante la tempesta. In quale mondo le piante parlavano? Quali mari del globo erano solcati da alberi al comando di navi del XVIII secolo? Vi devo una spiegazione, se non voglio vedervi fuggire dalla mia nave fantasma, disse l'albero. Andate a prendere una poltrona nel quadrato ufficiali e mettetevi comodo, capitano. Ho una richiesta da farvi, ma prima vi prego di rimandare indietro i vostri uomini e la scialuppa. È meglio per loro se restiamo soli. Prendete tre poltrone, disse ai due marinai, e rimandai indietro la scialuppa. Preferisco avere due testimoni, è la prima volta che un albero mi rivolge la parola e non vorrei essere preso per pazzo. Come preferite, dopotutto per me non fa differenza. Presi posto davanti ai miei due uomini e, accavallate le gambe, caricai la pipa, alzando la testa verso la cima dell'albero, come per parlare a un gigante. Ebbene, Mi chiamo Amedeo, il mio cognome non vi direbbe niente. Amedeo, dunque, l'albero marino, esclamai voltandomi verso i marinai con un largo sorriso. Ora sapevo che non stavo sognando. Sbalorditi, anche i due marinai ascoltavano l'albero senza fiatare e sorridevano, divertiti da quella strana situazione. Rivolsi lo sguardo verso il narvalo dove brillava il vetro dei cannocchiali e feci loro un cenno per tranquillizzarli. Un tempo ero Amedeo il vasaio e, prima di essere imbarcato, esercitavo questo nobile mestiere sulla terraferma. Poi mi fecero ubriacare, mi strapparono al mio tornio e per i miei cari sparii per sempre. Sospirai e soffiai uno sbuffo di fumo dalle radici. Le storie di imbarco forzato non mi hanno mai appassionato e soprattutto non capivo che relazione ci fosse tra l'albero e il vasaio. Mi ritrovai a condividere meglio che potevo la vita e il lavoro dei marinai già esperti e mentre finalmente la nostra nave mercantile tornava verso il mio bel paese, fummo assaliti dai pirati, che massacrarono chiunque opponesse resistenza e catturarono gli altri. Io ero tra questi ultimi e ben presto rimpiansi la mia scelta. Da subito quel farabutto del capitano Stroke e il suo equipaggio di cani fecero di me il loro bersaglio. Mi abbaiavano tutti contro, ogni santo giorno. Ero accusato di tutti i mali del mare, mi offendevano, mi picchiavano. E a causa di un furterello che non avevo commesso, mi mutilarono e mi soprannominarono Quattro Dita. Senza nessuno che mi aiutasse o di cui potessi fidarmi, me ne stavo rintanato, gonfio di rabbia e di paura, aspettando di trovare il modo di fuggire o magari di vendicarmi. Un giorno il capitano Stroke mi accusò ingiustamente di aver sgozzato il quartermastro. Volevo farla finita e dunque confessai, sperando che mi avrebbero impiccato. Per poco Stroke non mi uccise con le sue mani, ma alla fine decise di abbandonarmi sulla prima isola deserta. Rimasi un mese nella stiva, poi mi gettarono su una spiaggia con un fucile, un po' di piombo, una fiaschetta di polvere da sparo e un barilotto d'acqua. Pur sentendomi sollevato, scoppiai a piangere di rabbia. Stroke e i suoi pirati ridevano, mi maledicevano e mi auguravano buona fortuna. Sperduto nel mar della Cina, solo su uno scoglio dominato da un albero colossale, mi misi in cerca di cibo. Trovai una limpida sorgente, snidai qualche uccello e pescai delle orecchie di mare. Non c'erano navi all'orizzonte, mi godevo la pace ritrovata. Certo che alla fine qualcuno mi avrebbe tirato fuori dai guai, ma non avevo fatto i conti con l'albero. Strinsi la pipa tra i denti e mi voltai di nuovo. I miei due uomini c'erano ancora e anche il narvalo. Un giorno, mentre passavo sotto il gigantesco albero della mia isola, mi cadde qualcosa tra i capelli incollati dal sole e dal sale. Vi passai le dita e continuai a camminare. Cercavo rami secchi per il fuoco che accendevo ogni sera. Al calare della notte, quel qualcosa si era radicato nella mia testa. Non riuscivo a strapparmelo dal cuoio capelluto senza sanguinare. Non facevo che grattare quel minuscolo bernoccolo che sulle prime scambiai per una spina. L'indomani un seme aveva germogliato e una minuscola piantina aveva messo due foglie. Cercai di estirparla usando la lama del mio coltello. Invano. Con le mie unghie nere sfrondavo quell'erbaccia, ma lei rispuntava, sempre più vigorosa. Tutto ciò che mangiavo sembrava nutrire la pianta. L'alberello prese rapidamente possesso del mio cranio e le sue radici si propagarono sotto la mia pelle. A poco persi i peli del corpo, le ciglia, le sopracciglia e i capelli. Solo si ergeva sulla mia testa nuda questo arboscello che mi dava ombra e dispiaceri. Come abitato da un verme solitario, dimagrivo a vista d'occhio, pur consumando pasti sostanziosi. Più mangiavo e più l'albero cresceva mentre io mi indebolivo. Allo stremo delle forze provai e riprovai a tagliare l'albero con il coltello, a strappare le radici che mi avevano invaso il collo e la nuca. Alla fine crollai e persi i sensi. Per quanto tempo? Non lo so. Arrivò una nave. «Quella del capitano Stroke?» chiesi, agitandomi nella poltrona tarlata. «No, una giunca. Dei pirati cinesi approdarono all'isola per nascondervi il loro bottino. Mi trovarono mezzo morto nella sabbia con l'albero in testa. Mi presero a bordo e mi curarono. Il più vecchio venne da me con dei minuscoli arnesi scuri e affilati. Cominciò a potare l'albero con cura, giorno dopo giorno. L'equipaggio cinese mi visitava rispettosamente e a poco poco mi rimesi in forze. Pensavo che i pirati del Mar della Cina non facessero mai prigionieri, dissi, affidando queste parole al vento leggero. L'albero riabbrividì. Voi non capite, capitano, non ero loro prigioniero, ero un bottino. Si prendevano cura di me, avevo la cabina più bella della giunca dove mi tenevano a riparo durante gli arrembaggi e gli scali. Non mi lamentavo, mi nutrivano con pietanze delicate, mi vestivano delle stoffe più belle. Il vecchio cinese mi sfrondava, mi spollonava, mi tagliava i rami, mi cimava, mi sfoltiva, mi scortecciava, mi potava. Man mano che l'albero si torceva e si piegava, mi sentivo invadere da un benessere infinito, una forza colossale. La serenità, la potenza della pianta passavano in me, gonfiando i tessuti, tendendo i muscoli. I sensi si acuivano, l'intelletto si sviluppava. Stupefatto, vidi rispuntare lentamente le mie dita mozzate. Pur non comprendendo la loro lingua, capii che i cinesi non erano interessati ad Amedeo, ma al fenomeno. Mi ammiravano e mi temevano. Quando il vecchio cinese entrò nella mia cabina impugnando una sciabola scintillante, non ebbi alcun timore. Mi passò le dita sul viso abbassandomi le palpebre. D'un tratto avvertii il lampo glaciale della lama, aprì gli occhi sul mio ventre. Nessun dolore. Come se mi avessero posato un coltello sulla lingua, sentivo solo il freddo del metallo nelle viscere. Il vecchio cinese stringeva il manico e sorrideva. Ricambiai il suo sorriso e lui estrasse la lama dal mio corpo. La ferita si richiuse lentamente, lasciando sgorgare un liquido incolore e vischioso. Non sangue, ma linfa. Non una volgare crosta né una cicatrice, ma una leggera scarificazione. Nella cabina si levò una risata enorme e cavernosa. Per la prima volta dopo tanto tempo ridevo. Soddisfatto, il vecchio cinese mi fece segno di seguirlo sul ponte dove era riunito l'equipaggio. Ci volevano 10 uomini per issare la randa. Lo feci da solo. Mi chiesero di sollevare un cannone. Ne alzai 2 in punta di braccia. Feci roteare l'ancora tenendo il capo opposto della catena. Squarciò le acque per 200 metri. La ripresi come fa un bambino quando tira a sé un giocattolo con le ruote. Io ridevo e i cinesi esultavano. Organizzarono una festa a bordo con tanto di fuochi d'artificio, lanterne e petardi. Mentre accarezzavo dolcemente il fogliame del mio albero sotto la luna, il vecchio cinese si avvicinò esclamando: «Adesso siete pronto!» Con la mano sul ventre mi voltai verso il narvalo dove le luci erano accese, poiché il sole volgeva al tramonto. I 2 uomini si erano assopiti nelle loro poltrone Luigi XV. «Imbicilli», borbottai. Li svegliai, sbattendogli il berretto sulle ginocchia, e poi me lo rimisi in testa. «Pensate a quando racconterete questa storia ai vostri figli, buon Dio!» «Non mi crederanno mai», ribatté uno. «Non ho figli», disse l'altro. Ciò nonostante, i 2 marinai si raddrizzarono, e io sospirai. «Scusateli. Con la tempesta della notte scorsa si sono presi una bella risciacquata. Così il vecchio cinese parlava la vostra lingua.» «Furbo il vecchio», riprese l'albero, «e molto pragmatico. Mi propose un accordo. Da quel momento in poi avrei preso parte agli assalti e ai vari arrembaggi, mettendo a loro disposizione la mia forza erculea. In cambio lui avrebbe continuato a tenere sapientemente sotto controllo le dimensioni del mio albero e la mia vita che da esse dipendeva. Non era un vero accordo, mi consideravano un tesoro vivente e venivo trattato come tale. I pirati cinesi mi iniziarono alle arti marziali e cedettero a ogni mio capriccio. Io spartivo compiti e ricchezze, sceglievo la nostra destinazione, decidevo cosa mangiare e quali donne far salire a bordo, organizzavo festini. Misero a mia disposizione un tornio da vasaio e della buona terra. Così ritrovai l'Amedeo di un tempo e appresi le tecniche asiatiche. Ben presto padroneggiai la loro arte e cominciai a fabbricare vasi e ciotole con grande gioia dell'equipaggio. Facevo una bella vita insieme ai cinesi. Nessuno poneva resistenza agli arrembaggi e molto spesso le navi prese d'assalto si arrendevano al solo vedermi. Ben piantato alla prua della nostra giunca, a braccia incrociate, con l'alberello al vento, li apostrofavo con voce tonante, intimando loro di ammainare le vele. Quando c'era da combattere, ero il primo a gettarmi nella mischia. Né le armi da fuoco né quelle da taglio potevano fermarmi. Battendomi con rapidità, agilità e scioltezza, facevo a pezzi tutto e tutti al mio passaggio e terrorizzavo coloro ai quali risparmiavamo la vita affinché divulgassero la leggenda dell'uomo bonsai. Dopo ogni scontro le mie ferite si rimarginavano dolcemente, sia che fossero fredde perché inflitte dalle lame o calde in quanto provocate dalle armi da fuoco. Il vecchio cinese mi tatuò sulla pelle delle preghiere e poesie di guerra. Chi trionfa sul nemico è forte, ma chi trionfa su se stesso possiede la forza. Tutto il mio corpo ne fu presto ricoperto, rendendomi ancora più spaventoso. Sulla mia testa calva troneggiava il potente alberello, fonte di vita. Mi sentivo bello, indistruttibile. «Capitano, guardate cosa ho trovato!» Uno dei marinai, che si era alzato perché era sul punto di crollare per la stanchezza, tornò con un vassoio d'argento annerito, con due bicchieri di cristallo inciso e una bottiglia senza età. «Finalmente!» esclamai. Io e i miei uomini ci mettemmo a bere ai piedi dell'albero. «Siete fortunati!» disse l'albero. «Ehi, di un po'! Sembra che tu te la sia proprio spassata!» ribatté un marinaio. L'albero si mise a vibrare, scuotendo l'intera nave, ed esclamò con possente voce da oltretomba: «Vorrei più attenzione rispetto all'alba della mia ultima ora!» Raggomitolati nelle poltrone, col bicchiere tremante nella mano, i due marinai abbassarono gli occhi. In un soffio l'albero tuonò. Sullo sfondo nero lo riconobbi subito: il cane bianco, con il grosso teschio che tiene un pugnale tra le zanne, la bandiera del capitano Stroke. Era scoccata l'ora della vendetta. Urlai di raggiungere il vascello che, avendoci visti, aveva spiegato le vele e filava col vento in poppa. Un cannocchiale ci rimandava fugaci bagliori e seppi che lui mi stava osservando. Tremava il cane, in fuga dalla giunca dell'uomo bonsai. Sbraitava ordine ai suoi, troppo tardi. Quando fummo abbastanza vicini, riconobbe Amedeo. Sapeva che stava per morire. «Quattro dita! Vecchio mio, sei proprio tu! Sei vivo! Che piacere vederti! È passato così tanto tempo!» Tesi le braccia, mettendo in mostra le mie 10 dita davanti al suo viso alterato. Lui si impossessò di un fucile carico fino all'orlo e mirò al petto. I proiettili ardenti colpirono la mia carne tatuata e caddero sul ponte. «In nome di Dio! Amedeo, sono stato io a insegnarti il mestiere! Non puoi uccidermi! Ti ho risparmiato! Ricordatelo, Amedeo!» Rimasi in silenzio, muto come un albero. Con un salto piombai sul suo vascello, strappai la bandiera in 1000 pezzi. Assetto di combattimento degli uomini del capitano Stroke. Gli uni facevano fuoco su di me, gli altri, con la sciabola in pugno, mi raggiunsero tra le sartie. Li gettai in mare, uno dopo l'altro. Come da mie istruzioni, la giunca sfrecciava accanto a me e i cinesi, appoggiati a tribordo, guardavano la scena in silenzio. Mi piazzai sul ponte davanti a Stroke. Lui fece un passo indietro, mi piantò la sciabola nel ventre e provò la stessa emozione del vecchio cinese, ma con il sorriso in meno e la paura in più. Stroke corse a rifugiarsi in cabina, gridando ai suoi uomini di farmi fuori subito. Con una rotazione delle braccia li spedì tutti ai pescecani e senza altri indugi cominciai a smontare quel maledetto vascello che aveva rovinato la vita di Amedeo il vasaio. Metodicamente gettai in mare alberi e pennoni, vele e sartie, fracassai balaustri e corridoi, feci volare cannoni e palle, piegai l'ancora e spezzai la catena. Il capitano Stroke attendeva la morte e osservava Amedeo quattro dita, trasfigurato dall'albero, che distruggeva il suo superbo vascello pezzo per pezzo. Cominciai a smantellarlo tavola dopo tavola, a smontarlo chiodo dopo chiodo, mentre nella sua cabina il capitano Stroke piangeva e implorava. Lo guardavo gemere attraverso l'oblò e pensavo al piacere che avrei provato nel farlo a pezzi con le mie mani. Fissava l'albero sulla mia testa con una smorfia. Io gli sorrisi. Ben presto non rimase più nulla della cabina intorno al capitano Stroke. Prostrato, lui se ne stava raggomitolato con la testa fra le mani, come un topolino impaurito su un ponte devastato. Io ero in piedi, in piena luce, e lui, miserabile, giaceva nella mia ombra. Feci segno ai cinesi di lanciare i grappini. Le due navi si toccarono. Saltai nella giunca e chiesi ai miei uomini di finirlo subito. Non appena il vecchio cinese tradusse il mio ordine, questi si avventarono sul capitano Stroke. Io e i due marinai non fiatavamo, pallidi in volto. Non era forse pericoloso stare ad ascoltare quell'albero di cui ignoravamo le intenzioni e che si chiamava Amedeo il Vasaio? Con l'avvicinarsi dell'inverno cominciai a preoccuparmi. No, le mie foglie non cadevano né ingiallivano. Il mio alberello era il ritratto della salute, mentre io cominciavo a soffrire nella carne. All'inizio non vi prestai attenzione, troppo occupato ad assaporare la vittoria e a godermi la vita. Si avvicendavano assalti e arrembaggi, festini e banchetti. Ben presto non riuscii più a mangiare e bere come i cinesi senza venire assalito da terribili crampi. I miei muscoli si tendevano, duri come legno. La schiena mi bruciava e qualsiasi movimento mi procurava fitte lancinanti. Solo i talenti di 3 esperte massaggiatrici potevano alleviare i miei mali. Il vecchio cinese mi mise a dieta, solo un po' di terra e dell'acqua. Le crisi si diradarono e cominciai a prendere gusto nel vedere Amedeo il Vasaio che usava le bacchette per ingurgitare della terra umida dalle sue ciotole delicate. Ne scoprii diversi sapori, terra del continente, terra delle isole del Mar della Cina o del Pacifico. Calmati i dolori e le infiammazioni, i battiti del mio cuore rallentarono. Nonostante le prescrizioni del vecchio cinese, ero nervoso prima dei combattimenti, affaticato durante, esausto dopo. Restavo disteso per giorni, con il vecchio cinese al capezzale, sentivo che la fine era imminente. Una mattina di marzo fui svegliato dagli ultimi fragori di una battaglia a cui non ero stato invitato. Mi ero riaddormentato quando il vecchio cinese venne da me ancora una volta per potare il mio alberello. Gli uomini mi aspettavano, radunati sul ponte come il primo giorno. Fu necessario trasportarmi. La giunca era attaccata a una grossa nave mercantile, una di quelle navi che facevano rotta verso la vecchia Europa, cariche di spezie e alberi esotici. L'equipaggio era stato massacrato e i cinesi avevano gettato i vasi e gli arboscelli in mare. Solo la terra era stata conservata e stesa con cura nella stiva. Il vecchio cinese disse: «Ora siete pronto per l'ultimo viaggio e la vostra nave è ormai a buon punto. Venne scavato un buco nella terra della tomba. Io non opposi alcuna resistenza quando la accumularono con cura sulle mie spalle. Rimasi in piedi, sepolto fino al collo. Io e l'alberello fummo pervasi da un lungo brivido quando i cinesi ci salutarono rispettosamente prima di lasciare la nave e tranciare i cavi che ci tenevano a rimorchio della giunca. L'albero siete voi, Amedeo il Vasaio». Mi ero avvicinato e avevo appoggiato le palme delle mani sulla corteccia. Poi accostai il petto a un orecchio al tronco enorme. Mi sembrò che al suo interno risuonasse un battito lento, sordo e regolare. «Che posso fare per voi, Amedeo? Quanti anni avete, capitano?» chiese l'albero. 57. «E i vostri 2 marinai? Non ne hanno neanche 20. A 20 anni non si può sapere cosa significano quasi 60 anni di vita. Io ne ho più di 200 e la mia anima non può sopportarlo. Amedeo non può più pensare né sognare. Vago senza alcun legame. Da 2 secoli cullato dal respiro del mare, confido nelle tempeste per farla finita. A ogni burrasca tendo i rami verso i lampi della speranza di rimanere fulminato. Per favore, date fuoco a questa nave. Voglio bruciare completamente, capitano». Ci radunammo tutti e 3 ai piedi dell'albero prima di lasciare la nave fantasma. Non ci accorgemmo che 3 semini erano caduti sulle nostre teste. Chiamai la scialuppa e tornammo a bordo del narvalo. Io e il mio equipaggio guardammo a lungo l'albero incendiato. Le fiamme lambivano i rami e si propagavano per tutta la nave. Ordinai di issare le vele. Il narvalo ripartì mentre l'albero affondava lentamente. E se non fosse stato per il mio racconto, anche la vita e l'incredibile destino di Amedeo il Vasaio sarebbero andati in fumo. I clienti del gambero monco, sbalorditi, guardavano il capitano Amalfi che dava loro le spalle in piedi davanti alla finestra e all'alba nascente. Lui si voltò sorridendo, con in mano il suo bicchiere di rum. Il narvalo portò a destinazione il suo carico di tè. Ai due marinai che, come me, avevano ascoltato la storia di Amedeo il vasaio, non raggiunsero mai la terraferma. A causa di un alberello che era spuntato sulla testa di ciascuno di loro e che io non riuscii a potare adeguatamente. Io non sono cinese. E se oggi vi parlo di quell'albero, disse Omarfi, picchiettandosi il berretto, è perché la cattiva semenza attecchisce nei marinai, non nei capitani.